Capitolo quinto. La dimensione mistagogica nel processo di formazione. Prima di introdurre l'argomento, dobbiamo però spiegare un attimo che cosa significa la dimensione mistagogica. La parola mistagogica deriva appunto da mistagogia. Che cos'è? Forse ne abbiamo sentito parlare. Ecco, la mistagogia, questo termine, è composto dal nome greco mystes, che significa mistero, e forse deriva dal verbo muoin, che significa chiudere le labbra, essere chiuso. Quindi mystes, ago, che significa condurre. Allora etimologicamente possiamo dire che mistagogia significa l'azione di introdurre una persona nella conoscenza di una verità occulta, nascosta. Ecco, anticamente chi introduceva questa persona nella verità nascosta era generalmente un sacerdote, che era chiamato appunto mistagogo, e la persona iniziata era chiamata miste. Ora trascuriamo tutta la storia della mistagogia nell'antichità, nel mondo religioso, nella religiosità ebraica, va bene? Ecco, nel cristianesimo questa parola mistagogia assume una nuova connotazione, cioè una nuova importanza. Gesù stesso è il mistagogo, nel senso che introduce i suoi discepoli nelle verità nascoste. Egli, Gesù, è insieme il mistero e il mistagogo dei suoi seguaci. Ecco, quindi allora vediamo come questa mistagogia ci introduce al mistero della salvezza. Negli scritti di Paolo, per esempio, emerge il concetto di un grande mistero di dimensione soteriologica, cioè che riguarda la salvezza universale. Soter significa salvatore, quindi lo studio della salvezza. Dio fin dall'eternità, dice Paolo, ha nella sua sapienza preordinato la salvezza degli uomini. Questo, come possiamo confrontare, riferirci alla lettera ai Romani, capitolo 16, verso 26. Quindi Dio fin dall'eternità ha preordinato la salvezza degli uomini con un segreto piano operativo. E quindi tutto ciò era rimasto nascosto a tutti e fu rivelato quando a Dio piacque, realizzandolo con modalità superiori ad ogni previsione umana. Quindi il mistero dell'incarnazione di Cristo, la preferenza di Cristo per i poveri e per i peccatori, la follia della croce, la morte della croce, la morte in croce, la risurrezione stessa di Gesù, e tutte queste cose sono avvenimenti rivelati e quindi fanno parte della rivelazione del mistero della fede. Quindi fanno parte del mistero della fede. E quindi la rivelazione del mistero cristiano è fatta in maniera mistagogica già ai discepoli. Quindi perché i discepoli sono stati introdotti in questa conoscenza. Ecco, ciascuno di noi deve imparare in qualche modo ad essere un mistagogo, nel senso che dobbiamo comprendere prima con gli occhi della fede e poi con la ragione. Comprendere la verità nascosta, prima di tutto dobbiamo comprendere la verità del nostro battesimo. Perché siamo stati battezzati? E perché come battezzati noi facciamo parte del corpo di Cristo. Ma gli altri sacramenti come l'Eucaristia. Educare, per esempio, attraverso l'Eucaristia significa educare l'altro, ma prima me stesso, introdurre me stesso attraverso l'azione mistagogica alla conoscenza del mistero appunto di Dio, di Cristo. Ecco, allora dobbiamo capire che ognuno di noi deve formarsi attraverso la mistagogia, diventare egli stesso un mistagogo per quanto possibile e introdurre gli altri alla conoscenza della verità che è Cristo. Questo è il punto fondamentale di questo capitolo, cioè la dimensione mistagogica nel processo di formazione. Non possiamo formarci alla fede se non siamo introdotti in attraverso questo processo mistagogico, cioè di conoscenza del mistero. Ma la conoscenza del mistero non significa che scientificamente noi scopriamo che cos'è il mistero. La conoscenza del mistero di Dio noi la facciamo tutte le volte che con la fede ci accostiamo appunto al mistero. Altrimenti, se fosse spiegabile, non sarebbe un mistero. Se fosse spiegabile scientificamente, cioè con gli strumenti meccanici della scienza, non sarebbe più un mistero. Ma è la nostra apertura al mistero che ci rende grandi e ci rende importanti e ci rende figli di Dio, perché abbiamo la volontà di aprirci al mistero. Questo è in sintesi il discorso di tutto il cristianesimo, di tutto il cristiano. Il discorso della nostra fede è aprirsi anche gradualmente, ma aprirsi al mistero. Perché soltanto se io mi apro al mistero posso conoscere le verità nascoste. Ma non le conosco con gli occhi della mente, le conoscerò anche con la mente, ma soprattutto le conoscerò con gli occhi del cuore. Ecco, allora, fatta questa premessa per quanto riguarda il significato del termine mistagogico, mistagogia, per capire questa dimensione mistagogica nel processo di formazione dobbiamo, diciamo, introdurre alcuni aspetti o alcuni elementi che sono la memoria, le sue strategie, la motivazione e il rinforzo. Ecco, noi passiamo da una questione puramente mistagogica, come ho spiegato prima, passiamo adesso invece in rassegna alcuni temi che appartengono alla nostra fisiologia, e quindi appartengono al nostro cervello o appartengono ai processi mentali superiori, che appartengono alla nostra corporeità. Per prima cosa, la memoria segue la legge dello sviluppo e del decadimento, cioè la memoria si forma e poi decade, e quindi come può essere definita come la proprietà di conservare una traccia delle modificazioni provocate dai sensi esterni, dagli stimoli esterni. C'è tutto ciò che dall'esterno stimola il nostro cervello attraverso i nostri sensi, quindi attraverso l'attività sensoriale, ecco, viene fissato in alcuni punti del nostro cervello che appunto determinano la cosiddetta traccia mnestica. Questa si sviluppa nei primi anni di vita e poi segue le diverse tappe, le diverse fasi di sviluppo del bambino. Tutta la nostra attività e l'intelligenza poggiano su questa attività della mente, e a questa attività è legato anche il processo di apprendimento mediante appunto quattro sequenze mnestiche. Spiego un attimo che cosa significa mnestico. Mnestico anche qui è un termine che deriva dal greco, dal verbo greco mimnesco, che significa ricordare. Va bene? Quindi la traccia mnestica è una zona del nostro cervello, immaginiamo il centro, più o meno il centro del nostro cervello, dentro cui è fissata o si fissano i ricordi, e quella fissazione dei ricordi si chiama appunto traccia mnestica, cioè traccia della memoria. Questa traccia della memoria entra in funzione nel momento in cui noi vogliamo ricordare qualcosa. Allora, dicevamo, l'attività umana poggia appunto su questi su questa attività della mente, e attraverso quattro sequenze mnestiche, cioè della memoria. Innanzitutto abbiamo la registrazione. Poi abbiamo la fissazione, la connessione, archiviazione e la rievocazione. Allora, la registrazione consiste nell'incamerare nella nostra traccia mnestica, cioè in quella zona preposta del cervello, tutte le informazioni che vengono dal mondo esterno attraverso i nostri sensi. Quindi è un patto puramente meccanico. I nostri sensi sono colpiti da un avvenimento esterno, un colore, una forma, un grido, un gusto, un tatto, eccetera. Queste attività sensoriali, diciamo percepite, vengono trasmesse al cervello in questa zona che si chiama appunto la registrazione, quindi vengono registrati nel cervello. In un secondo momento questa registrazione segue poi la fissazione, cioè questi dati sensoriali che provengono dal mondo esterno vengono fissati, immaginiamo su una tavoletta su cui non c'è scritto nulla, va bene, vengono fissate queste registrazioni. Quindi la registrazione, la fissazione, va bene? In un terzo momento, questi dati sensoriali registrati e fissati vengono connessi ad altri e vengono archiviati. Quindi immaginiamo un cassetto o una serie di cassetti che sono nella nostra mente, ecco, immaginiamoli questi cassetti, e in questi cassetti vengono archiviati tutti i dati che vengono dal mondo esterno. Quindi ciò consente al nostro cervello di accedere proprio a questi cassetti nei quali sono state selezionate tutte le informazioni. Quando mi serve un'informazione la vado a rievocare, apro il cassetto, mettiamo A, B, C, D, E, 5 cassetti, 10 cassetti, 1000, 1 milione di cassetti, va bene? Allora io vado ad aprire quel cassetto che mi serve e quindi rievoco un ricordo, cioè l'atto di richiamare alla memoria le informazioni registrate, fissate e archiviate. Quindi ciò è quanto accade ovviamente nel nostro cervello. Quando parliamo di memoria, bisogna tenere presenti alcuni punti. Innanzitutto, ciò che si ricorda, come si ricorda e per quanto tempo si ricorda. Per quanto riguarda il primo punto, cioè ciò che si ricorda, va detto che l'individuo non ricorda tutto quello che percepisce, magari, ma la memorizzazione dei fatti dipende da alcune variabili, cioè alcune cose che possono variare, sia di natura neurofisiologica che psicologica e comportamentale, cioè praticamente ciò che io ricordo dipende dal mio stato mentale, se sono dal mio stato fisico mentale, dal mio stato psicologico, dal mio modo di comportarmi, dal mio modo di essere, dalle situazioni ambientali in cui mi trovo. Queste variabili, perché possono variare, incidono notevolmente sulla qualità degli eventi da ricordare. Se io sto attento a una lezione e fuori c'è un rumore che mi dà fastidio, beh, che non mi permette di essere attento, è chiaro che io non ricorderò bene le cose che ho appreso. Ecco, e anche quella è una variabile. Il setting ambientale, per esempio, cioè la dimensione, la situazione ambientale, è una variabile. Per quanto riguarda il secondo punto, cioè come si ricorda, il come si ricorda è connesso ai meccanismi neurofisiologici e ai processi biochimici. Adesso non allarghiamo troppo il discorso. Sappiamo che la cellula preposta, per esempio, all'apprendimento è il neurone. Quindi il neurone, la cellula preposta all'apprendimento, e come tutte le altre cellule, come tutte le cellule, bene, hanno i neuroni si interconnettono tra di loro, e hanno una vita, perché si nutrono attraverso le sostanze nutritive che provengono dal sangue e qui dal circolo ematico, quindi si nutrono e muoiono. Quindi queste cellule, i neuroni, subiscono o emettono o hanno un processo neurofisiologico e un processo biochimico. E quindi queste cellule si attivano, a seconda del loro stato, si attivano nelle aree preposte alla memoria. Per quanto riguarda invece il tempo, per quanto tempo si ricorda, vanno distinti due tipi di memoria. Innanzitutto la memoria a breve termine e la memoria a lungo termine. Come accade che gli individui non ricordano? Allora, la memoria a lungo termine è quella che ci fa ricordare le cose dopo molto tempo. La memoria invece a breve termine è quello che ci fa ricordare le cose dopo poco tempo. Allora, la domanda che ci poniamo: come accade che gli individui non ricordano? Uno studioso, Ebbinghaus, nel 1885 studiò il tempo di ritenzione della memoria e arrivò alla conclusione che un'informazione dopo 24-48 ore ritenuta nella memoria, quindi nella traccia, viene accolta soltanto al 20%. E quindi possiamo capire come tutto ciò che noi ricordiamo, molta parte di quello che viene fissato nella nostra mente, poi decade. Dopo 24-48 ore decade, per cui noi abbiamo soltanto un residuo di memoria del 20%. Perché dimentichiamo? E le cause per cui un individuo dimentica possono essere diverse. Innanzitutto, la traccia, cioè il decadimento spontaneo della traccia. Cioè, una volta che l'informazione è arrivata alla memoria, dopo qualche tempo cade spontaneamente. Quindi nulla di diciamo di strano, perché in quel momento, se uno ci dice delle cose, in quel momento le comprendiamo, le apprendiamo e magari cerchiamo anche di fissarle, però dopo 24-48 ore l'80% di quelle cose magari ci vengono, decadono e quindi non le ricordiamo. Ancora un'altra causa è la distorsione della traccia amnestica, cioè il modo in cui si fissa dentro di noi la traccia dell'esperienza passata. Cioè, a dire, se noi siamo stati molto molto attenti, per esempio, a un avvenimento o a una lezione, allora ricordiamo molto di più. Ma se avevamo il raffreddore, se avevamo la febbre, se c'erano delle distrazioni, cioè, beh, ricorderemo molto molto meno. Quindi è la modalità con la quale la traccia amnestica viene colpita dagli stimoli esterni. Poi ancora ci sono le interferenze di altri agenti, per esempio le interferenze di altri apprendimenti, e questo ci fa decadere la traccia amnestica. Se io, per esempio, in 4 ore devo essere attento a 4 discipline diverse, e a parte che mi stanco, a parte la disattenzione, la distrazione, eccetera, ma sono 4 diverse discipline che io devo memorizzare. Quindi una cosa è memorizzarne una cosa è invece memorizzarne 4. Ecco, allora questi sono alcuni elementi che condizionano in qualche modo la fissazione nella traccia amnestica. Ora, quali sono le strategie? È da dire che queste cose che stiamo dicendo, non stiamo dicendo nulla di spirituale, ma stiamo dicendo tutto ciò che riguarda la fisiologia della memoria. Tra le strategie che aiutano il processo di memorizzazione possiamo ricordare innanzitutto l'interesse. Ricordiamo maggiormente le cose che destano un certo interesse. Cioè, praticamente tutto ciò che ci interessa di più noi lo ricordiamo meglio. Poi ricordiamo meglio la natura materiale dello stimolo, cioè se uno stimolo è teorico siamo soggetti allo smarrimento, se invece lo stimolo è pratico allora siamo in grado di fissarlo di più. Quante volte ci capita di apprendere le cose vedendole praticamente piuttosto che facendole cele spiegare teoricamente? E anche molti mi dicono, per esempio, io sono un tipo pratico e non sono un tipo teorico, e questo dipende appunto dalla memorizzazione, dipende appunto dalla natura materiale. La natura materiale, questa nel ricordo, prevale su un enunciato teorico, abbiamo detto. Poi la tonalità emotiva, cioè si ricorda meglio ciò che è piacevole e che non è legata, per esempio, a una situazione ansiogena. Quindi si ricorda meglio un momento di gioia che mi ha dato gioia piuttosto che un momento che mi ha dato dolore, anche se poi i dolori li ricordiamo. Però la natura piacevole dello stimolo si ricorda meglio. Un'altra strategia di memorizzazione è proprio l'interruzione di un compito. Questo dipende, riguarda soprattutto i bambini, cioè quando i bambini stanno svolgendo un compito e sono attenti, allora interrompere quel compito e farglielo riprendere poi in un secondo momento è una strategia per la memorizzazione. E poi la posizione sediale, cioè io ricordo di più o ricordiamo di più le cose che sono in serie piuttosto che sono in ordine sparso. E poi l'organizzazione, cioè mi organizzo in modo tale da apprendere meglio e da fissare meglio un contenuto nella mia traccia amnestica. Molti, per esempio, si fanno degli schemi, si fanno dei fogliettini che mettono sul libro, sul foglio, eccetera. Qualcuno si fa il riassunto, la sintesi, eccetera. Fa parte delle strategie di fissazione nella traccia amnestica. Queste strategie noi le mettiamo in atto tutte le volte che ci troviamo ad affrontare un compito per rievocare appunto una situazione passata o recente. Bisogna dire che anche che alcune strategie sono del tutto personali, va bene, nel senso che ogni persona può trovare in sé una strategia adatta, che si adatta di più al suo modo di essere, al suo modo di pensare, al suo modo di agire, di fare, di comportarsi. Allora adatta una strategia. Bene, non è un problema, va bene. Ora, questo che abbiamo detto, abbiamo già detto che riguarda gli aspetti della fisiologia, va bene, della memoria. Adesso passiamo, siccome è psicologia della religiosità, allora passiamo alla dimensione dello spirito, al rapporto tra la memoria e la dimensione dello spirito. Il maestro che ci guida in questa ricerca è Sant'Agostino. Nelle Confessioni, al capitolo decimo, Sant'Agostino parla quasi esclusivamente della memoria. Egli distingue una memoria sensitiva da una memoria spirituale. Vedete, già comincia a una diversificazione tra una memoria sensitiva, possiamo dire quella di cui abbiamo parlato prima, e una memoria sensitiva. E poi c'è una memoria spirituale di cui parleremo. E quindi quella sensitiva deriva appunto dai sensi. Per quanto riguarda invece la memoria spirituale, la domanda che noi dobbiamo porci è questa: da dove proviene il ricordo di contenuti di carattere spirituale, cioè quei contenuti che non possono essere trasmessi dai sensi? Ecco, allora qui siamo in una dimensione già mistagogica, perché già cominciamo a domandarci da dove possano derivare certi contenuti spirituali per trasmetterli poi a me stesso innanzitutto, ma per trasmetterli poi agli altri. Ecco, questo è già un primo momento mistagogico. Bene, il profeta Geremia racconta in questi termini la propria vocazione. Mi fu rivolta questa parola del Signore, sto leggendo dal libro, prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato, ti ho stabilito profeta delle nazioni. Risposi: ahimè, Signore Dio, ecco, io non so parlare perché sono giovane. Ma il Signore mi disse: non dire sono giovane, tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che io ti ordinerò. Non aver paura di fronte a loro, perché io sono con te per proteggerti. Oracolo del Signore. Il Signore stese la mano e mi toccò la bocca e il Signore mi disse: ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca. Ecco, questo è il primo indizio, diciamo così, della mistagogia, va bene? Quando il Signore, per bocca di Isaia, dice: ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca. Ho detto Isaia e Geremia. Però leggiamo anche la vocazione del profeta Isaia. Ascoltatemi, dice Isaia, o isole, udite attentamente nazioni lontane. Il Signore da seno materno mi ha chiamato, fin dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Mi ha detto: mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto: in vano ho faticato, per nulla in vano ho consumato le mie forze, ma certo il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore che mi ha plasmato suo servo dal seno materno per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele, e ha detto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Ecco, dalla lettura e da un'attenta analisi della vocazione di questi due profeti, di Geremia e di Isaia, si evince la forte motivazione a mettersi a servizio della causa di Dio e del popolo di Israele, un servizio stabilito da Dio fin dal grembo materno. Questo aspetto della vocazione non è soltanto di Geremia o di Isaia o degli altri profeti, ma è di ognuno di noi, perché a ognuno di noi il Signore mette le labbra, le parole sulla nostra bocca, mette la conoscenza nella nostra mente, nella nostra traccia amnestica, una conoscenza di ordine spirituale. Ecco, è la vocazione di Isaia, di Isaia e di Geremia che ritorna alla memoria spirituale e diventa speranza per il popolo, impegno per il popolo e per il Signore, strumento di liberazione dall'oppressione. Ecco, questo strumento di liberazione, la parola di Dio, che diventa per noi strumento di liberazione, perché Dio ci libera attraverso Gesù dal peccato e ci fa risorgere. E noi, con la nostra traccia amnestica spirituale, siamo memori di questa resurrezione, e non soltanto memori, ma partecipi di questa resurrezione. Tanto è vero che risorgeremo con Lui. Ecco. Che cosa avrebbero potuto dire i due profeti se non avessero avuto memoria di sé, della loro vocazione? Quindi ognuno di noi deve avere la memoria, deve conservare nella traccia amnestica la memoria della propria vocazione, cioè il motivo per cui ognuno è chiamato. In questi termini la memoria diventa speranza, come insegna anche San Giovanni della Croce, e la speranza diventa azione e azione di grazia. San Giovanni della Croce, insieme con Santa Teresa di Avila, va bene, sono i due rappresentanti, e con Sant'Ignazio di Loyola, sono i rappresentanti, diciamo così, della mistica del Rinascimento. Ecco, quindi questa sono i mistici per eccellenza, ma già prima abbiamo avuto San Francesco d'Assisi, quindi è importante questo assunto, diciamo così, il fatto che la speranza diventa azione e azione di grazia. È importante questo assunto per il credente, perché ci fa comprendere l'importanza della memoria, per esempio, nella preghiera. Anzi, La preghiera si avvale proprio della memoria per attuare quell'itinerario del cuore verso Dio. Cioè noi quando leggiamo un testo sacro, e lo vedremo poi nei prossimi capitoli, quando leggiamo un testo sacro e meditiamo su quel testo e fissiamo delle conoscenze, delle tracce nella nostra traccia amnestica e preghiamo, quella preghiera diventa memoria e diventa attività universale, azione universale, azione spirituale, azione risolutiva e risolutrice dei nostri problemi, del problema della nostra colpa. E quindi attraverso la preghiera noi siamo liberi, attraverso la meditazione siamo liberi e ci avviamo alla conoscenza del mistero. È singolare l'approccio di Agostino, per esempio, alla memoria, come abbiamo detto in precedenza, per quanto riguarda per esempio la memoria della dimenticanza. Stiamo un pochino attento alla memoria della dimenticanza. Nelle confessioni gli scrive: ciò che ricordiamo lo riteniamo con la memoria, ma se non ricordassimo la dimenticanza non potremmo mai, sentito questo nome, riconoscere ciò che esso significa. Quindi per avere memoria noi dobbiamo avere memoria della dimenticanza, cioè dobbiamo avere la coscienza della dimenticanza. Allora, avendo memoria, avendo coscienza della dimenticanza, del fatto che dimentichiamo, allora abbiamo memoria. Se è così, la memoria trattiene quindi la dimenticanza, è dunque presente per non dimenticare ciò che con la presenza ci fa dimenticare. Ecco, allora questa memoria assume la caratteristica importante, una dimensione universale, perché attraverso la memoria noi possiamo formarci alla fede, anzi è la memoria stessa che ci forma alla fede, attraverso la scrittura, attraverso la lettura, attraverso la meditazione, attraverso la preghiera. Ecco, quindi l'interrogativo che pone Agostino è questo: chi sono io? Che cos'è la memoria? E Agostino dice: sono io che ricordo, io spirito. Quindi è lo spirito che ci fa ricordare, lo spirito che ricorda. E io spirito, non è io cellula. La cellula mi serve sicuramente, perché è un fatto materiale, quindi è un fatto fisiologico, mi serve. Però è l'io spirito che ricorda. In questa direzione va la ricerca della memoria nella dimensione dello spirito. Facciamo un attimo un passo indietro per riportare la memoria alla sua origine. Nel pensiero filosofico di Platone, e quindi molti secoli fa, la memoria assume un ruolo decisivo, tanto che il filosofo elabora la teoria della reminiscenza. Tutti abbiamo avuto qualche volta conoscenza del fatto dell'anamnesi, quando siamo andati in ospedale oppure il medico ci fa l'anamnesi, cioè è la storia, il ricordo di tutte le nostre malattie. Va bene? Platone parla della reminiscenza di idee preesistenti, per cui il conoscere è un ricordare. Platone infatti dice: ma conoscere in effetti è un ricordare le cose che noi abbiamo ricordato in un'altra vita e che adesso vengono alla luce. Con l'altro filosofo, allievo di Platone, Aristotele, la memoria è un prodotto dell'unione di materia e forma, di corpo e anima, e che Aristotele chiama sinolo. È un'attività attivata, questa unione tra corpo e anima, dagli elementi sensitivi e che protende poi verso immagini spirituali. Ora, questo fatto che può sembrare teorico lo stiamo annunciando soltanto per capire che storia possa aver avuto, va bene, questo, la memoria. Tutto il processo quindi filosofico e teologico della patristica, della scolastica, cioè della teologia di Agostino, dei padri della Chiesa e della scolastica, per esempio, di San Tommaso, tutto si rifà a Platone e ad Aristotele. I pensatori del 1600 e del 1700 studiano la memoria a seconda dell'ideologia materialistica o idealistica. Nel 1800 si sviluppa una scienza fisiologica e psicologica della memoria. Potremmo dire invece, con i mistici, che la memoria è lo strumento che permette all'anima, cioè al cuore, di percorrere la propria storia della salvezza e lasciarsi forgiare da Dio nell'atto contemplativo, come accade nella preghiera e nella preghiera intensa, quando si è concentrati su di essa e dopo aver allontanato ogni agente distrattore. Ecco, quante volte noi diciamo preghiamo, ma preghiamo distrattamente. Allora, la preghiera distratta, è una preghiera che non ha senso. Però, per pregare, bisogna non distrarsi. Per pregare è bene, bisogna non distrarsi. Ma questo noi sappiamo che è molto, 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 molto difficile. Però ecco, l'atto contemplativo dei mistici è un atto che poggia sulla memoria. È un atto contemplativo che fa anche ricordare, va bene? Quindi, per i mistici, la memoria appunto è lo strumento che permette al cuore, abbiamo detto, di percorrere la propria storia della salvezza e lasciarsi forgiare da Dio. Quando noi diciamo: Signore, eccomi, io sono qui davanti a te, forgiami. Come pensiamo alla preghiera di Davide, no? Pensiamo alla preghiera dei profeti, bene? Pensiamo a quando si dice: Signore, dammi un cuore, dammi una lingua da iniziato, grazie per quello che mi dai. Ecco, quando facciamo questa preghiera insistente, ma soprattutto la preghiera fatta con il cuore, noi percorriamo la nostra storia e quindi ci formiamo una spiritualità storica, va bene? Nella preghiera, come afferma Santa Teresa di Avila, è fondamentale che la memoria ricordi le verità di fede. Se io dico: Signore, ti amo, beh, è chiaro che devo capire che una delle verità di fede è appunto l'amore. Va bene? E la carità, fede, speranza e carità. Quando meditiamo e preghiamo, noi non siamo disgiunti dalla fede e dalle virtù teologali, ma abbiamo memoria di queste per giungere a Dio. Quando dico io credo, cioè io esprimo un atto di fede, credo in te Signore. Quando cantiamo credo in te Signore, credo nel tuo amore, beh, io esprimo un atto di fede che ritorna alla memoria e ritorna al cuore, cioè quell'atto di fede diventa memoria mia e che poi trasmetto ovviamente ai miei figli. Così come quando io recito il rosario o quando recito qualunque altra preghiera, sempre ritorna alla mente e al cuore la memoria della mia fede. E quindi la memoria della fede diventa anche una speranza di congiungermi con Dio. E questa speranza si esprime e prende corpo mediante l'amore che si sprigiona in me nel pregare, nel contemplare Dio. Questo è il punto. Cioè questo è quello che accade o deve accadere in noi credenti, cioè nel nostro spirito. Cioè la preghiera non può essere un corpo disgiunto, un'Ave Maria non può essere un corpo disgiunto, ma deve essere un corpo congiunto alla fede, alla speranza e alla carità, cioè le tre virtù teologali, punto. Da qui non si prescinde. E quindi la memoria della fede diventa, abbiamo detto, speranza di congiungermi con Dio. E quindi quando dico l'Ave Maria, io spero di congiungermi con Dio. Questo è il motivo per cui la preghiera deve scaturire dalla mia intimità con Dio e con la Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, a cui si previene attraverso la concentrazione, cioè dopo aver eliminato dalla mia mente, dal mio essere, ogni pensiero vano, estraneo e perverso. Cioè la concentrazione è fondamentale nell'esercizio della preghiera. Io posso anche recitare un rosario sul pullman vedendo le cose, eccetera. Sì, è una preghiera. Però la preghiera si attua in modo concentrato, è quella che scaturisce dalla mia concentrazione. E quindi eliminando dunque ogni pensiero vano, estraneo e perverso, e attraverso questa eliminazione io posso concentrarmi direttamente in Dio. San Giovanni della Croce, infatti, afferma che nel rapporto uomo-Dio è richiesta la purificazione della memoria mediante l'esercizio della speranza, che brama Dio sommo bene, la sua beatitudine e i mezzi per conseguirla. La persona deve abbandonare tutti i ricordi attinenti ai valori terreni che non orientano subito a Dio, e persino vanno messe da parte i ricordi di esperienze soprannaturali. Ecco, anche quelle locuzioni, ma quella è una cosa soprannaturale, anche quelli devono essere abbandonati, perché in quel momento devo concentrarmi completamente in Dio. Perché l'irrequietezza, il perditempo a scapito della pace interiore, cioè questo diventa, queste cose diventano un impedimento alla pace interiore. E quindi si deve tendere all'unione amorosa con Dio, in pura e integra speranza teologale, poiché questa è strettamente relazionata alla memoria mentale, una persona desidererà il sommo bene e fiduciosamente, fondata sulla bontà e onnipotenza di Dio, attenderà maggiori mezzi per conseguire tale bene, quanto più cancellerà dalla sua memoria i ricordi dei beni terreni o soprannaturali, già posseduti, goduti, che non la sospingono subito ed efficacemente all'unione con Dio. Ho letto questo passo di San Giovanni della Croce, va bene? Perché dobbiamo capire che quando ci concentriamo in Dio e nella preghiera, dobbiamo eliminare da noi ogni pensiero vano, estraneo e perverso. E San Giovanni della Croce addirittura dice che dobbiamo allontanare persino quelle esperienze soprannaturali che abbiamo avuto, perché queste ci possono, in qualche modo, possono rendere meno efficace il rapporto che io sto costruendo con Dio in quel momento. Ora si potrebbe obiettare, cari amici, che i mistici sono mistici, viaggiano su una dimensione altissima dello spirito, ed è vero. Però, per quanto questa osservazione possa sembrare pertinente, tuttavia non ci esime, quali credenti, di percorrere i sentieri dello spirito per tendere colà, per dirla con Sant'Agostino, dove si accende ogni lume di ragione. Cioè, noi dobbiamo apprendere dai mistici, dobbiamo apprendere da tutti, da tutte le cose buone che ci vengono da tutti, ma dobbiamo apprendere dai mistici il modo con cui i mistici si rapportano con Dio. Altrimenti che razza di mistagoghi o che razza di mistagogia noi facciamo? perché la nostra preghiera deve essere mistica, ma una mistica come erano, per esempio, come si chiamano lì, quelli che mettevano sulla colonna, va bene? E pregavano, pregavano, pregavano. No, non abbiamo bisogno di queste persone, ma abbiamo bisogno di una mistica, va bene, che sia proiettata nella società, nella comunità parrocchiale, nella comunità familiare. Questo è la mistica introdotta nella comunità familiare, nella famiglia. Quindi la famiglia deve essere una cellula mistica. Ma possiamo formarci a questo? Certo che possiamo formarci, dobbiamo soltanto volerlo, dobbiamo soltanto iniziare. Ecco, fare un percorso spirituale non significa fare un corso di aggiornamento soltanto e formarci e scrivere qualcosa e bla 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 e poi morire lì, no, assolutamente. Ma significa impegnarmi quotidianamente, per esempio, quotidianamente a meditare sulla parola di Dio, a meditare sulle scritture, sulle letture del giorno, e non fare un ripassetto così, giusto per leggere e poi estrapolare qualche frase. No, questo non serve a niente. Serve invece una costante unione con Cristo, con Dio, attraverso la contemplazione che mi proviene dalla scrittura e dalla comprensione, diciamo così, della scrittura, dai simboli che mi provengono dalla scrittura, non dall'interpretazione. Non dobbiamo fare un esercizio interpretativo. Questa cosa la facciamola fare agli esegeti, quelle persone che fanno questo lavoro e studiano per noi. Noi invece limitiamoci a leggere la parola di Dio e soprattutto a metterla in pratica, senza cercare interpretazioni varie, che cosa significa questo, quell'altro, quell'altro. Questo facciamolo fare ai pastori, quindi ai nostri sacerdoti, e facciamolo fare agli esegeti. Ecco, allora, i contemplativi comunque non sono solo, come diciamo prima, gli stiliti, no? Non sono solo quei santi che continuano ad esercitare il loro fascino attraverso la loro santità e la testimonianza alla Chiesa di Cristo, ma hanno applicato a se stessi la parola di Dio mediante le scritture, cose che dobbiamo fare noi. Cioè, se noi non facciamo questo, beh, assolutamente non siamo in grado neanche di essere dei veri cristiani. Questo lo dico con molta tranquillità. Bene, cari amici, un altro elemento che noi troviamo in questo capitolo è il rinforzo. Il rinforzo è qualcosa che viene dato per stimolare nel soggetto delle risposte desiderate. Io ti stimolo e tu rispondi. Quindi il nostro meccanismo di apprendimento è dato dallo stimolo e dalla risposta. E qui, per esempio, se noi vogliamo insegnare a un bambino a fare una capriola oppure a pedalare più velocemente, possiamo semplicemente aiutarlo a capire che se fa una pedalata intera, beh, pedala più velocemente. Oppure possiamo somministrare un rinforzo e attraverso la tecnica appunto del modellamento, va bene? E questo lo possiamo chiamare proprio tecnica del modellamento. Ecco, in effetti il rinforzo è tutto ciò che noi offriamo al bambino, alla persona, a noi stessi, per fare in modo che rispondiamo meglio a delle esigenze che sono innanzitutto di carattere mentale e psichico, ma soprattutto di carattere spirituale. Cioè, se io leggo soltanto il Vangelo e poi ho detto ho letto il Vangelo e basta, e non trovo nel Vangelo invece un rinforzo che mi spinga a rileggere il Vangelo. Ecco perché parleremo anche di come si fa la meditazione, perché non basta una lettura, ma bisogna rileggere per capire qualche cosa, va bene? E poi applicare quel qualcosa a noi stessi. E quello che ci spinge poi a fare questo lavoro è la motivazione. Ecco, la motivazione è fondamentale nel processo di apprendimento. È ciò che spinge l'organismo e lo sostiene. E quindi la motivazione, per esempio, si poggia sui bisogni primari, come l'attività del mangiare, eccetera, sui bisogni secondari, legati per esempio a delle scelte ambientali e culturali. E questi bisogni poi, a questi bisogni poi seguono quei bisogni che possiamo chiamare di espansione dell'io, che si possono riscontrare nella ricerca, nell'espressività, nell'equilibrio. Ecco, allora, con questo termine motivazione, noi concludiamo questo capitolo che riguarda appunto la mistagogia, come abbiamo detto prima, la dimensione mistagogica nel processo di formazione. Con la motivazione noi terminiamo questo capitolo dicendo: dobbiamo trovare dentro di noi la motivazione, cioè il motivo per cui noi facciamo le cose. Perché è vero che la motivazione è basata sui bisogni primari, secondari, sui bisogni dell'espansione dell'io, ma quando troviamo la motivazione dello spirito? Dobbiamo cercare e trovare dentro di noi la motivazione dello spirito. Nell'interiore, nell'uomo interiore abita la verità. Non li forassire, dice Agostino, in te ipsum redi, et si naturam tuam mutabile min veneris, trascende te ipsum. Non usci fuori da te stesso, rientra in te stesso, e se troverai la tua natura mutevole, allora trascendi te stesso e tendi colà, come dicevamo prima, dove si accende ogni lume di ragione, cioè Dio. Questo è. Cari amici, se noi non troviamo la motivazione in Dio, non possiamo andare da nessuna parte. Dio è l'unico motivo, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, Trinità, è l'unica motivazione che ci spinge a fare le cose, a crescere poi nella fede, nella speranza e nella carità.